Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità.
Perché sono importanti l'ecologia integrale e uno sviluppo sostenibile? Alcune persone sottovalutano l'importanza dell'ecologia integrale e di uno sviluppo sostenibile. Questi argomenti sono davvero importanti per tutti noi. Senza uno sviluppo sostenibile, il nostro mondo sarebbe caduto in disgrazia da molto tempo. Quando parliamo di ecologia non ci riferiamo solo alle relazioni con la natura, ma a tutte le persone e gli ambienti con cui entriamo in contatto ogni giorno. Una delle relazioni più importanti dell'ecologia è quella tra il pianeta Terra e gli umani. Prendersi cura del proprio pianeta è un vero e proprio dovere. Molto spesso però questo dovere non viene rispettato. Ciò comporta a un declino del nostro pianeta e della nostra società. Potrei fare moltissimi esempi per parlare di questo problema. Potrei parlare dell'inquinamento o dell'ecologia integrale. Ma cos'è l'ecologia integrale? L'ecologia integrale è il rapporto tra l'uomo e la natura, e ovviamente con la nostra terra. L'ecologia integrale e l'inquinamento sono strettamente legati. Infatti l'inquinamento è una diretta causa del non rispetto dell'ecologia integrale. L'uomo per natura inquina l'ambiente, inquinando aria, acqua, ma anche il terreno. Pensiamo all'utilizzo dei detersivi e dei prodotti che usiamo per lavarci ogni giorno. I residui di questi detersivi entrano nelle tubazioni e scendono creando danni alle falde acquifere e finendo negli scarichi che arrivano poi ai fiumi. Pensiamo a quante macchine circolano ogni giorno, emettendo gas e creando inquinamento acustico. Ma l'inquinamento, insieme ovviamente a tutti i problemi ambientali, non sono gli unici problemi della Terra. Altri problemi della Terra più comuni sono i problemi economici e politici di alcuni stati. Ma la vera domanda è: cosa c'è alla base di questi problemi? In realtà i motivi sono molti, ma la causa di tutti questi motivi sono le scelte e le azioni sbagliate compiute ogni giorno dalle persone. Spesso le conseguenze delle nostre azioni non ci sembrano gravi, ma se per noi una determinata azione non crea problemi all'ambiente, le conseguenze potrebbero ripresentarsi in futuro. Basta pensare a tutte le persone che buttano i mozziconi di sigaretta per terra. Uno pensa che non fa nessun danno e che prima o poi il mozzicone si scioglie. E invece, a parte l'inquinamento dell'aria e del suolo che crea, il mozzicone di sigaretta, per dissolversi, impiega solo 12 mesi. Quindi l'inquinamento atmosferico si ripercuote sull'uomo, sugli ecosistemi, sugli edifici e sui materiali e sul clima. Comporta infezioni alle vie respiratorie e all'apparato cardiocircolatorio e causa oltre 2300 morti all'anno. Spero davvero che le campagne impiegate al rispetto dell'ambiente aiutino le persone a prendere consapevolezza del grave problema che è e che potrebbe diventare irrimediabile. Ma tu, nel tuo piccolo, cosa puoi fare per aiutare questo pianeta?
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità.
L'Agenda 2030. A settembre 2015 è stata sottoscritta l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. un insieme di linee guida e di azioni che i 193 Paesi membri ONU devono mettere in atto per raggiungere obiettivi concreti di sviluppo sostenibile. Si chiama Agenda 2030 perché l'anno 2030 è l'anno che i Paesi si sono posti come impegno per raggiungere tutti gli obiettivi. Insomma, 15 anni per impegnarsi su tre dimensioni principali: quella economica, quella sociale e quella ambientale. Proprio perché sono dimensioni che coinvolgono tutti, ognuno di noi deve dare il proprio contributo. Ogni paese e ogni governo. Infatti l'Agenda 2030 ha come destinatari tutti i paesi del mondo, senza distinzione geografica o sociale. Ma cos'è lo sviluppo sostenibile? È uno sviluppo che assicura il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la stessa possibilità alle generazioni future. Quindi l'impegno deve partire da ciascuno di noi nel quotidiano, perché solo così il risultato può essere globale, cioè a beneficio di tutti, inclusivo, cioè che coinvolge tutti, rispettoso dell'ambiente e delle poche risorse disponibili. Per fare tutto questo sono stati definiti 17 obiettivi comuni a tutti i paesi e a tutti gli individui. Il primo obiettivo è quello di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Sembra quasi scontato che nel 2022 nessuno debba vivere in povertà, eppure tantissimi popoli soffrono la fame. Il secondo obiettivo è infatti questo: porre fine alla fame e raggiungere la sicurezza alimentare. E invece, mentre una parte del mondo spreca, un'altra parte non riesce ad avere una nutrizione sufficiente. Terzo obiettivo: assicurare la salute e il benessere per tutti. Anche in questo caso potrebbe sembrare scontato, e invece l'attuale pandemia Covid ci ha mostrato i paesi più ricchi in prima fila per i vaccini e i paesi poveri in cui ancora si muore per la mancanza di medicinali di base e vaccini. Il quarto riguarda l'educazione, che deve essere accessibile ed equo per tutti. Quante volte ci lamentiamo della scuola? Mentre il mondo ci sono persone che non possono garantirsi un futuro perché non possono accedere all'istruzione. L'obiettivo 5 prevede di raggiungere l'uguaglianza di genere per rendere indipendenti tutte le donne. E se pensiamo alle donne afghane o alle donne uccise per gelosia dei compagni, si capisce come tutti i paesi debbano lavorarci. Gli obiettivi 6 e 7 devono garantire a tutti la disponibilità di acqua ed energia. Il numero 8 deve incitare la crescita economica, che non è possibile senza un lavoro dignitoso per tutti. L'obiettivo 9 deve promuovere l'innovazione e il 10 deve ridurre l'ineguaglianza fra nazioni. L'11 e il 12 si concentrano sulle azioni per rendere le città sicure e con modelli sostenibili. Gli obiettivi 13, 14 e 15 si concentrano sul clima, sul rispetto di mari e oceani e sull'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. L'obiettivo 16 promuove la costruzione di società pacifiche e l'obiettivo 17 rafforza il partenariato, cioè l'unione mondiale. È un elenco lungo e complesso, ma ciascuno di noi può fare la differenza. Ciascuno di noi può essere la soluzione del problema. Perché noi ragazzi saremo gli adulti di domani. E se i nostri principi sono questi, anche le nostre azioni saranno un piccolo passo per raggiungere questi obiettivi. Per me l'obiettivo più interessante è quello sull'educazione e sull'uguaglianza dei generi. Ho da poco iniziato un libro, Io sono Malala, scritto da una ragazza colpevole per i talebani di essere una donna che voleva studiare e diventare indipendente. A soli 15 anni è scampata alla morte ed è la più giovane vincitrice di un premio Nobel per la pace, diventando un inno alla tolleranza, al coraggio, alla voglia di voler cambiare il mondo. E se Malala ce l'ha fatta contro i talebani, perché ognuno di noi, con tutti gli strumenti che abbiamo, non può essere una piccola Malala?
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità.
Parlare della condizione femminile significa interrogarsi sul ruolo della donna nel mondo di oggi, i suoi diritti, le disuguaglianze tra i due sessi. Purtroppo esistono ancora forti disuguaglianze tra i generi. Nei paesi meno sviluppati le donne sono trattate come delle inferiorità rispetto all'uomo. Infatti vengono istruite di meno, sono economicamente più deboli e gli sono concessi in minore quantità cibo e cure mediche. In molti paesi dell'Asia e dell'Africa è diffusa la pratica dei matrimoni precoci, cioè che riguarda i giovani. Le vittime principali dei matrimoni forzati sono le donne. Oltre 700 milioni di queste ultime sono vittime a livello globale, che si sono sposate con uomini molto vecchi e mai incontrati prima. Circa 250 milioni di queste sono spose bambine, cioè sposate prima dei 15 anni. Inoltre, gli aspetti culturali e religiosi influiscono sulle disuguaglianze di genere. Infatti, nei paesi islamici, le donne vivono in una netta situazione sociale di inferiorità rispetto all'uomo. Al contrario, nei paesi democratici, i diritti delle donne sono riconosciuti. Tuttavia, c'è ancora oggi una differenza salariale. Infatti, le donne guadagnano quasi la metà di quello che guadagnano gli uomini. Nel 2016 è stato introdotto il Global Gender Gap Index, che misura l'accesso alla salute e all'istruzione, la presenza politica, la partecipazione alla vita economica e le opportunità lavorative. La violenza sulle donne ha origini storiche e culturali. Sono compiute tuttora tre tipologie di violenze: il delitto d'onore, le mutilazioni dei genitali e il femminicidio. Quest'ultimo è il più cruento, infatti è l'uccisione della donna da parte dell'uomo. Negli anni 70 l'ONU ha redatto la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna. Nel 2011 è stata approvata la Convenzione di Istanbul, che afferma i diritti delle donne e che la violenza contro di esse è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Secondo me, per convivere gli uni con gli altri bisogna rispettarsi a vicenda. Certo, la donna può essere considerata più debole, ma non è così. Infatti ha le stesse capacità di un uomo, non è certo un oggetto privo di dignità.
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità. Povertà e sottosviluppo. Questo argomento si lega all'obiettivo 1 e 11 dell'Agenda 2030. I poveri assoluti sono principalmente le persone che vivono con pochissimi soldi al giorno. Le persone più povere sono giovani, sono persone numerose in famiglia, quindi c'erano persone che non mangiavano per la scarsa qualità economica. La regione in cui è più concentrato questo problema è l'Africa subsahariana, seguito dall'Asia meridionale. La ricchezza si distribuisce nelle mani di pochissime persone. Il potere dei più benestanti faceva cambiare decisioni dei governi a svantaggio dei più deboli. Per quanto riguarda le risorse, quelle disponibili, non sono state distribuite a tutti nello stesso modo. Creano disuguaglianza, diciamo che ora è ricco e ora è povero. Le più colpite erano le donne, sole, gli afroamericani e gli ispanici. In Europa, dopo il 2008, la crisi economica era in continuo aumento. Il coefficiente di Gini, che era uno dei diversi indici numerici per calcolare il disturbo economico, a seguire nel 2014, i paesi che avevano meno disuguaglianza erano Islanda, Norvegia e Danimarca. Nel 2010 è nato l'indice di povertà multidimensionale. La povertà e il sottosviluppo sono dei fattori che creano disuguaglianze, al di là di quelle che sono le disuguaglianze economiche. Purtroppo sono in continuo aumento. Io penso che non è corretto etichettare una persona per la sua qualità economica. Non c'è bisogno di tutta questa disuguaglianza nelle persone. Non esiste un tu sei ricco e un tu sei povero. Credo che ci sia ancora gente che si circondi solo di gente in base alla sua qualità economica, ed è una delle cose più sbagliate che una persona possa fare.
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità.
La biodiversità. La biodiversità è ogni forma di vita presente sulla Terra e possiamo suddividerla in tre categorie. 1. Diversità genetica. Numero 2. Diversità di specie. 3. Diversità degli ecosistemi, e sono tutte correlate le une alle altre, altrimenti succede l'estinzione di una razione. Per conservare e preservare la biodiversità ci sono delle organizzazioni internazionali
La più autorevole è la IUCN, Internationale Union for Conservation of Nature, istituita nel 1984 con l'obiettivo di attivare piani per la salvaguardia della natura. La IUCN ha stilato un elenco, lista rossa, di specie animali e vegetali a rischio estinzione. In Italia l'8% sono a rischio, nel Mediterraneo, dove è concentrata la più alta percentuale di biodiversità tra pesci d'acqua, dolce e salata, anfibi e rettili marini. Per controllare gli ecosistemi ci sono degli indicatori biologici, sono studiati per capire se l'ambiente circostante è alterato. Alcuni esempi di bioindicatori sono i licheni, le cui e le corve di libellule, e devono quare determinante. Caratteristiche: 8 febbraio 2022, la tutela dell'ambiente entra nella Costituzione italiana per la biodiversità. I relativi ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del CCR di Magherno.
E questo è...
la sostenibilità.
L'inquinamento delle acque, l'inquinamento di fiumi e laghi. I fiumi e i laghi vengono sempre più spesso contaminati dall'emissione di sostanze inquinanti. I fiumi, grazie al rimescolamento dell'acqua, smaltiscono in tempi non molto lunghi gli inquinanti. Nei laghi, invece, il ricambio delle acque è estremamente lento. Inquinamento delle falde idriche. Nelle acque sotterranee la diluizione delle sostanze nocive avviene con grande difficoltà, poiché il movimento di queste acque è molto lento. Le principali fonti di inquinamento delle acque sono le acque residuali urbane, le acque di scarico delle industrie, le acque utilizzate nell'agricoltura. Nelle acque dolci si accumulano così centinaia di sostanze chimiche, inorganiche e organiche. L'eutrofizzazione. Una forma di inquinamento molto diffuso nei laghi è l'eutrofizzazione. Si tratta di un fenomeno connesso all'eccessiva proliferazione di alghe. Vengono concimate dai fosfati e dai nitrati. L'inquinamento del mare. Per l'inquinamento del mare si intende l'emissione continua da parte degli esseri umani di sostanze che provocano danni alle risorse biologiche. L'idrosfera marina è aggredita da diverse forme di inquinamento. L'inquinamento organico. Dall'inquinamento organico sono responsabili le acque provenienti dalle reti fognarie. L'inquinamento chimico. Le acque degli scarichi industriali. L'inquinamento da plastica. Questo fenomeno, scoperto per la prima volta alla fine degli anni 60, sta raggiungendo livelli preoccupanti. L'inquinamento da petrolio. Quando viene riversato in mare, il petrolio si estende sulla superficie dell'acqua, dando origine a una patina oleosa, omogenea, che causa la morte di numerosi organismi. Spesso i riversamenti in mare di greggio avvengono nei pressi delle piattaforme petrolifere e durante le operazioni di lavaggio delle cisterne delle navi. Lo smaltimento di questi inquinanti è estremamente lento. Ai processi di degradazione del petrolio contribuiscono anche alcune specie di batteri, funghi ed alghe. Spesso però i danni causati dalla fuoriuscita di petrolio greggio sono difficilmente reversibili.